per il fatto che Saulo fu unto il primo re di Israele e che lui era incominciato bene, ma poi finì per abbandonare e per disprezzare la parola di Dio, e quindi abbandonando, non ubbidendo ai chiari comandi dell'Eterno, e quindi perde il privilegio di condurre il popolo di Dio. E Dio fa ungere da Samuele il piccolo Davide, un uomo secondo il cuore di Dio. Nel capitolo 16 abbiamo visto che il piccolo fanciullo viene scelto e Samuele lo unge come il prossimo re di Israele. Nel capitolo 17, prossimo capitolo, vediamo che Saulo, ancora re di Israele, gli viene incontro l'esercito filisteo, e Davide, benché lui fosse già unto come re, non era ancora il re di Israele, ma sta servendo Saulo, sta servendo suo padre, viene usato da Dio grandemente in questo capitolo meraviglioso. Titolo del messaggio stamani è Davide, una buona influenza. Un influencer, sapete chi sono gli influencer oggi? Un termine utilizzato in ambito pubblicitario per indicare quelle persone che, essendo determinanti nell'influenza dell'opinione pubblica, costituiscono un target importante cui indirizzare messaggi pubblicitari, al fine di accelerarne l'accettazione presso un pubblico più vasto. L'internet è pieno di influencer oggi, persone che cercano di influenzarvi per acquistare delle cose o andare in certi luoghi per usufruire di certe vacanze o di vestirti in un certo modo. Sono persone importanti nell'ambito pubblicitario e cercano di influenzare persone. Decenni prima dell'internet, Michael Jordan fu un'icona che influenzò molti giovani. La pubblicità del Gatorade aveva una canzoncina, quando io ero ragazzo, che diceva: io voglio essere come Mike. Sul fondo di questa pubblicità i ragazzini che bevevano Gatorade e giocavano anche loro a basket volevano essere come Michael Jordan, perché lui era l'influenza nella loro vita, nella mia vita. Come avete visto, io, benché io avessi bevuto un po' di Gatorade e ho giocato un po' di basket, io non sono diventato come Michael Jordan. E tanti bambini non sono diventati come Michael Jordan. Tra tutti gli eroi nella storia, il piccolo Davide è senz'altro uno dei più nobili modelli e una buona influenza. Noi dobbiamo osservare il carattere di questo giovane Davide e di fare di lui una influenza nelle nostre vite. Benché non un uomo perfetto, ha fallito grandemente e più volte Davide, noi comunque possiamo dire che vogliamo essere come Davide, ovviamente nei suoi punti migliori. Non tutti possiamo essere come Michael Jordan, ma tutti noi possiamo essere come Davide, e tu puoi essere uno strumento nelle mani di Dio per la sua gloria. Ora, ci sono quattro diversi punti che voglio vedere mentre esaminiamo questo capitolo. Il capitolo è lunghissimo, e come voi ben sapete, io non riuscirò a leggere il capitolo e finire in un orario normale. Quindi cercheremo, salteremo solo pochi versetti, ma vogliamo leggere questo capitolo. Il beneficio è nel capitolo, non nei miei appunti. Ma voglio sottolineare alcuni punti particolari soprattutto riguardo al carattere di Davide, che noi possiamo determinare di voler emulare, di voler avere come forte influenza nelle nostre vite. Noi vogliamo essere come Davide. I problemi, innanzitutto vediamo in questi primi 11 versetti, i problemi si presentano nella vita anche senza invitarli. A volte noi andiamo in cerca dei problemi, a volte noi ci procuriamo dei problemi anche quando non ci sono già. Ma la maggior parte delle volte problemi si presentano anche quando non li invitiamo. E qui Nei primi 11 versetti vediamo che c'era un enorme problema che si era affrontata nella nazione di Israele davanti a Saulo il re, e che Davide incontrò questo grande problema che non avevano cercato. Leggiamo questi primi 11 versetti. Ora i Filistei radunarono le loro truppe per combattere, si radunarono a Soco, che appartiene a Giuda, e si accamparono fra Soco e Azeca a Efes Damim. Ora questo era un assalto, era un'invasione da un nemico esterno che aveva invaso il territorio di Israele e si erano accampati già vicino alle città della Giudea. Anche Saul quindi e gli uomini di Israele si radunarono e si accamparono nella valle del Teberinto e si schierarono in battaglia contro i Filistei. Sono andato ieri l'altro su Google Map per trovare questa zona e mi sembra di aver trovato dove accade questa battaglia qui più o meno, e ci sono delle belle colline e delle pianure, una pianura in mezzo a queste due file di colline dove accade questa battaglia. È interessante cercarlo su una mappa moderna. I Filistei, versetto 3, stavano sul monte da una parte e Israele stava sul monte dall'altra parte, e fra loro c'era una valle. Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Golia di Gat. Gat era una città dei Filistei verso il mar Mediterraneo, sud-ovest di Gerusalemme. Alto, questo uomo era alto 6 cubiti e un palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo ed era vestito di una corazza di maglie. Quindi stamani abbiamo Davide corazza. Davide corazza, no, Davide il fanciullo e la corazza di maglia. Se non lo sapete, Davide si chiama Davide Corazza, questo è il suo cognome, ecco perché chi non lo conosce, Davide Corazza. Il cui peso era di 5.000 sicli di bronzo, questa corazza di maglia pesava più di me. Allora pesava davvero. Alle gambe poi portava gambiere di bronzo, quindi dei parastinchi come un ricevitore, un catcher di baseball. È un giavellotto di bronzo, quelle gambiere però erano di bronzo, un giavellotto di bronzo sospeso alle spalle, un'asta della sua lancia era come un subbio di tessitore e la punta della lancia pesava più o meno 10 kg. Davanti a lui camminava il suo scudiero. Egli dunque si fermò e gridò alle schiere di Israele dicendo: perché siete usciti per schierarvi in ordine in battaglia? Cioè lui accusa Israele di essersi schierati contro i Filistei, mentre invece erano i Filistei che avevano invaso il territorio dei Giudei. Quindi aveva invertito la realtà, e il nemico fa questo, il diavolo distorce la verità. Non sono io un Filisteo e voi servi di Saulo? E quindi lui ora propone delle regole per la battaglia, questo nemico. Sceglietevi un uomo che scenda contro di me. Se sarà in grado di combattere con me e di uccidermi, noi saremo vostri servi. Ma se io lo vinco e lo uccido, voi sarete i nostri servi e ci servirete. Il Filisteo poi aggiunse, io lancio oggi una sfida alle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo. Quando Saul, e questo è il problema della loro reazione, perché davanti a loro c'era una montagna insormontabile, cioè Golia, un nemico imbattibile. Quando Saulo e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero costernati ed ebbero grande paura. Saulo, l'uomo più alto di Israele, non era alto certo 3 metri come Golia, e aveva un esercito intero dietro a lui, e loro tutti tremavano di paura. C'era un esercito pagano, un campione nemico che era un bully. Un bully è uno che usa intimidazione fisica, emotiva o verbale per controllare gli altri. E questo loro nemico usava queste tattiche. Lui era alto quasi 3 metri, un elmo di bronzo, una corazza di maglia che pesa quanto me, una 80ina di chili. Ora pesa un pochino meno, grazie a Dio. La punta della sua lancia 10 chili. Davanti a lui camminava un altro soldato che reggeva uno scudo ed era un ostacolo imbattibile, più grande e forte di qualsiasi altro uomo sulla faccia della terra. Ricordiamoci che non è il nemico che deve determinare le regole della battaglia, e spesso il mondo o il diavolo o la nostra carne ci propone delle cose in una battaglia spirituale, ma noi non dobbiamo ascoltarlo, perché loro non avevano alcuna intenzione di onorare quelle regole, perché noi sappiamo già, spero che non vi sto spoilando la storia, voi sapete come va a finire questa storia. Sai, quando c'è un film oggi, non me lo dire come va a finire, ora ve lo rovino. E Davide vince e Golia viene ucciso, ok? Spero che non vi ho rovinato il capitolo. Ma loro poi non ebbero alcuna intenzione. Attenzione, non pattuire con il diavolo. Non ascoltare il mondo. Non seguire i desideri della carne o la tentazione della carne, perché sono ingannevoli. Il diavolo mente, non ha nessuna intenzione di dare la parte che lui aveva promesso. Il diavolo non adempie le sue promesse. Lui è il nostro avversario, e la Bibbia ci dice in 1 Pietro: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, e questo è il significato di quella parola, di quel termine, lui va attorno come un leone ruggente, un bully, vuole cercare chi possa divorare, e lui usa intimidazione, rugge per pietrificare la sua preda. E questo è ciò che stava accadendo con questo esercito quel giorno, in quei giorni. Ma un problema non era solo l'esercito pagano o il bully insormontabile, il nemico bully, ma il problema era anche che c'erano uomini deboli. E in contrasto al grande Davide che vediamo, cioè il piccolo Davide, un piccolo uomo con un cuore grande, in contrasto a Davide c'era questo esercito di uomini deboli che rimasero costernati con grande paura. Golia riuscì a controllare un esercito intero usando solo tattiche di intimidazione, facendoli concentrare su di lui e di distogliere i loro occhi da Dio. Se noi ci concentriamo e se noi fissiamo un problema e togliamo i nostri occhi dal Dio più grande di ogni problema che noi possiamo avere, rimarremo intimiditi, paurosi, deboli, e non avremo la fede che serve per affrontare grandi difficoltà. Proverbi 29:25: la paura dell'uomo costituisce un laccio, ma chi confida nell'Eterno è al sicuro. Non chi è più grande di Golia, o chi non ha problemi grandi davanti a sé è al sicuro, o non chi ha la spada più grande o l'armatura migliore. No, chi confida nell'Eterno è al sicuro, non chi non ha problemi. Ma avere paura degli uomini o dell'uomo costituisce un laccio, è una trappola, è una catena, cadere nella paura dell'uomo. Questo, ricordiamoci però, che tutto questo grande problema non era un problema per Dio, anzi, Dio nella sua provvidenza aveva lavorato insieme a questa situazione, perché per Dio era un'opportunità per dimostrare la sua grande potenza. E noi dobbiamo ricordarci che le difficoltà sono un'opportunità per Dio di dimostrare la sua potenza attraverso la nostra fede. Romani 8:28, voi sapete che tutto coopera al bene per coloro che amano Dio, che sono chiamati secondo il suo proponimento. E noi dobbiamo ricordarci di questo quando abbiamo davanti a noi un Golia e un esercito filisteo, spiritualmente parlando. In secondo luogo, e questa è la parte più importante del messaggio, non solo che i problemi si presentano nella vita anche senza invitarli, ma in secondo luogo vogliamo vedere questo punto qui: Dio può usare il più piccolo fra noi per mettere in fuga il nemico. Questo è esattamente quello che accade nel 17° capitolo con Davide, che si presenta ora nella scena davanti a questo enorme problema. E noi vedremo il carattere di Davide in questi versetti, dal versetto 12 al 41, che è la maggior parte del capitolo. Vediamo il cuore di Davide, il carattere di Davide, che è un carattere nobile, un carattere da ammirare, ma un carattere da imitare e da permettere che influenzi le nostre vite. Noi possiamo essere come Davide, ma dobbiamo determinare di essere come lui. Innanzitutto, allora, questa situazione mette in mostra il carattere di Davide, e il suo carattere lo rese utile a Dio. Dio prepara i suoi servi per ciò che affronteranno nella loro vita, nel futuro. Sapete che Davide, vedremo che la sua esperienza guardando il gregge di suo padre gli è stato utile nella battaglia con Golia. Quando lui serviva Saulo umilmente nella corte suonando, gli è servito poi per diventare un forte guerriero e poi in seguito anche re di Israele. Ma vediamo la progressione e la crescita di Davide, proprio perché era un uomo secondo il cuore di Dio. Innanzitutto, nel versetto 12 al versetto 22 vediamo che Davide era ubbidiente a suo padre. Incomincia, la nostra fedeltà deve incominciare nelle nostre case. Dice, vabbè, ma noi non siamo piccoli più, ma noi comunque siamo nelle nostre, ancora abbiamo una casa, una famiglia, e la nostra fedeltà deve incominciare a casa. E il carattere di Davide si vede già a casa, che era ubbidiente a suo padre. Il versetto 12 dice, ora Davide era figlio di Efrateo di Betlemme, di Giuda, di nome Isai, che aveva 8 figli. E quest'uomo era vecchio e avanzato negli anni. I 3 figli maggiori, che erano Eliab, Abinadab e Shama, andarono dietro a Saulo in battaglia. Versetto 14 dice, Davide era il più giovane e i 3 maggiori erano andati a seguito di Saulo. Davide invece andava e veniva da Saulo per pascolare il gregge di suo padre di Betlemme. Il filisteo poi si era presentato in questa situazione, versetto 16, e nel versetto 17 Isai disse a Davide suo figlio, prendi per i tuoi fratelli un'efa di questo grano arrostito e questi 10 pani e portali in fretta ai tuoi fratelli nell'accampamento, porta anche queste 10 forme di formaggio al capitano del loro migliaio, vedi come stanno i tuoi fratelli e riportami un pegno da parte loro. Quindi vediamo che Davide ubbidisce suo padre nelle sue, non solo nel gregge, ma anche per andare a fare questa commissione. Lui collaborava per essere un aiuto alla famiglia e doveva portare previste e notizie dal fronte. Nel versetto 20 al versetto 22 vediamo non solo che lui era ubbidiente a suo padre, ma era anche responsabile nei suoi compiti. Nelle sue responsabilità era responsabile nei suoi doveri. Versetto 20. Così Davide si alzò al mattino, presto, lasciò le pecore a un guardiano, prese il suo carico e partì come Isai gli aveva ordinato. Giunse al campo. Queste sono piccole frasi che però sono importanti. È il grande Davide che uccise i suoi 10.000, quando Saulo uccideva i suoi 1.000, incomincia con queste piccole cose, incomincia a casa, che lui era obbediente ai comandi di suo padre, che si alzò presto e lasciò il gregge non abbandonandolo, ma lasciandolo comunque in mano a un guardiano. E lui giunse al campo dei carri, quando l'esercito usciva per schierarsi in battaglia. Il versetto 21, i filistei e Israele erano schieriti. Versetto 22, Davide lasciato il suo carico nelle mani del guardiano dei bagagli, corse verso la linea di battaglia, giunto lì, chiese ai suoi fratelli come stavano. E tutto questo, lui va verso la battaglia per ubbidire a suo padre, per chiedere come andavano le cose, per portare notizie a suo padre in ubbidienza al suo compito. Vediamo in questa circostanza però l'amore profondo per Dio che tocca il cuore di Davide quando lui si rende conto del problema che sta accadendo lì. E dal versetto 23 al 27, mentre parlava con loro, ecco uscire dalle schiere del Filisteo quel campione, il Filisteo di Gat, di nome Golia, e ripetere le solite parole, e Davide le udì. Tutti gli uomini di Israele, alla vista di quell'uomo, fuggirono da lui ed ebbero grande paura. Gli uomini di Israele dicevano: avete visto quell'uomo che avanza? Egli avanza per sfidare Israele. Or chiunque lo ucciderà, il re gli colmerà di grandi ricchezze e gli darà sua figlia. Versetto 26. Allora Davide, rivolgendosi agli uomini che stavano vicino a lui, disse: che si farà all'uomo che ucciderà questo Filisteo? E guarda dove viene, viene rivelato che il cuore di Davide, lui non era un opportunista, ma lui era toccato nel cuore. Versetto 26, e allontanerà la vergogna da Israele. Ma chi è mai questo Filisteo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente? La sua passione, il suo amore sincero per Dio, il suo zelo puro per Dio era stato ferito dalle parole e dalla circostanza che si era presentato con questo gigante. Lui aveva un amore profondo per Dio e questa circostanza lo ferisce nella sua anima e lui vuole fare qualcosa. E vediamo dal versetto 27 al versetto 30 che lui poi viene guidato da principi nobili. Versetto 27, la gente gli rispose secondo le parole di prima. Versetto 28, viene criticato falsamente da suo fratello Eliab, suo fratello maggiore, lo sentì mentre parlava con quegli uomini. Così Eliab si accese d'ira contro Davide e disse: perché sei sceso qui? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Tre accuse false. Sei venuto per un motivo sbagliato, hai abbandonato la tua responsabilità con le gregge e tu hai un cuore orgoglioso, volevi venire a vedere la battaglia. Tutte e tre queste cose erano false. Eppure, davanti alle false critiche, lui aveva dei principi nobili che lo guidavano. Davide rispose: che ho fatto ora? Non era che una semplice domanda. Allontanandosi da lui si rivolse a un altro e fece la stessa domanda e la gente gli diede la stessa risposta dicendo insomma la situazione. Versetto 31 ci dice, ma vi voglio fermare là un attimo. Noi dobbiamo vivere vite di principio perché a volte dobbiamo entrare in un conflitto. Un credente buono non è uno che si abbassa sempre davanti ad una battaglia, anzi il male deve essere opposto ed è giusto difendere la rettitudine, a volte ci costerà qualcosa e se non opponiamo il male ci dominerà. Penso a un esempio eclatante quando ricordiamo la situazione della Seconda Guerra Mondiale con Hitler che aveva ovviamente orribilmente stava sterminando il popolo ebreo e tante altre terribili cose che accadevano. E io sarò sempre grato per quegli uomini e le donne che si sono opposti ad Hitler e gli altri in quel conflitto. Benché il costo è stato elevato, quel conflitto valeva la pena. E quello è solamente un esempio, ma noi credenti non entriamo in conflitti fisici, non stiamo parlando di andare in guerra come nelle crociate, ma c'è una battaglia spirituale che noi dobbiamo affrontare, guidati da principi giusti e nobili. Efesini 6, versetto 12, dice: poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre, di questa età. Esiste il male nel mondo, c'è bisogno che io ve lo dica? C'è il male nel mondo, ma non lo dobbiamo opporre con guerre fisiche, ma dobbiamo opporle con principi spirituali. Qui dice: contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò Paolo dice in Efesini 6:13, perciò prendete l'armatura di Dio, l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno del malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Davide viene toccato nel cuore per mezzo del nome di Dio e lui era sensibile a questo. Anche noi dovremmo essere guidati da principi giusti e dovremmo essere disposti ad opporre il male quando dobbiamo. Il principio in fondo che spingeva Davide principalmente si trova nel versetto 46, e vi faccio andare in avanti al versetto 46. In fondo a quel versetto, quando lui affronta finalmente Golia nella battaglia e lui dice che lui lo ucciderà, eccetera, e alla fine del versetto dice: affinché tutta la terra sappia che c'è un Dio in Israele. Noi dobbiamo opporre il male e dobbiamo entrare a volte nelle battaglie spirituali affinché tutta la terra sappia che c'è un Dio in cielo. Noi dobbiamo avere il carattere di Davide e essere guidati da principi nobili come lui, con questo che ci spinge, con il desiderio profondo di far sì che tutta la terra sappia che c'è un Dio. A volte fare la cosa giusta richiede pagare un prezzo. Daniele capitolo 3, l'esempio dei tre fanciulli ebrei, quando Nabucodonosor erege quell'idolo, quell'immagine d'oro a cui tutti dovevano inchinarsi quando suonava la musica, e i tre fanciulli ebrei dicevano: o re Nabucodonosor, noi non ci inchineremo davanti a questa statua. E lui poi dice: allora sarete gettati nella fornace di fuoco. E loro poi suonarono la musica, loro non si inchinarono, lui li prese, li fece prendere e li gettarono nella fornace di fuoco. Loro disse: Dio ci può salvare, lui è capace di salvarci, ma anche se non lo fa, noi non ci inchineremo davanti a questa statua d'oro. E loro pagarono un prezzo, poi Dio miracolosamente li salva da quel orribile fine e sono miracolosamente salvati. E noi dobbiamo essere come quei fanciulli ebrei che per principi giusti dobbiamo opporre il male. Non dobbiamo inchinarci agli idoli del mondo, non dobbiamo pattuire con il diavolo o seguire i desideri del nostro cuore quando sono malvagi. Il principio che guidava Davide era appunto affinché tutta la terra sappia che c'è un Dio in Israele. E l'esempio di Daniele capitolo 3, Nabucodonosor riconobbe infatti che c'era un Dio che domina negli affari degli uomini, e in seguito lui poi si inchina lui stesso davanti a Dio. Devi leggere in Daniele capitolo 4, il prossimo capitolo, e c'è la testimonianza della salvezza di Nabucodonosor. Ma Davide era guidato da principi. Ma il prossimo punto è questo: Davide ha un senso di responsabilità. Questo è un altro punto del suo carattere che noi dovremmo emulare. Nel versetto 31, come udirono le parole che Davide aveva detto, le riportarono a Saulo, che lo mandò a chiamare. Davide disse a Saulo: nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Qui c'è il piccolo Davide, un ragazzo, che dice al re di Israele, l'uomo più alto in tutta Israele era Saulo, ma non era alto quanto Golia, e lui dice: nessuno abbia paura a motivo di costui, il tuo servo, cioè lui stesso, andrà a combattere con questo filisteo. Saulo disse a Davide: tu non puoi andare contro questo filisteo per battiti con lui, perché tu non sei che un ragazzo, mentre lui è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Davide aveva un senso personale della sua responsabilità personale. Lui si mise, quando mancava un guerriero per affrontare il problema, lui si mise in gioco. Lui alzò la mano, lui si fece avanti. Se non lo faceva lui, chi lo avrebbe fatto? Si erano tirati tutti indietro. E Davide dice: senti, se non lo faccio io, qualcuno lo dovrà pure fare. Posso farlo io. E lui si fa avanti. Dice in pratica le parole che ripete Isaia, in Isaia capitolo 6, quando Dio dice: chi manderò ad Israele per portare la mia parola? E Isaia dice: eccomi Signore, manda me. E Davide si fa avanti per essere mandato da Saulo per affrontare questo gigante problema. Vediamo che quando Saulo protesta e dice: tu non puoi perché sei un fanciullo e quest'altro un guerriero dalla sua giovinezza, Davide fa riferimento a delle vittorie passate, della potenza di Dio dimostrato a suo favore nel passato, e noi da questo racconto notiamo un istinto protettivo che Davide ha quando deve proteggere il gregge. Nel versetto 33 dice: tu non puoi, versetto 34: ma Davide rispose a Saulo: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre quando un leone e un orso è venuto a portar via una pecora dal gregge. Io l'ho inseguito. Allora, un leone e un orso viene a prendere. Davide, invece di dire: meno male è solo una pecora, e lascia andare. No, lui non lascia andare. Lui rinsegue il leone. Lui corre dietro all'orso. Io l'ho inseguito, l'ho colpito e ho strappato la pecora dalle sue fauci. Quando poi quello si è rivolto contro di me, io l'ho afferrato per la criniera e ho colpito e l'ho ammazzato. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, e questo incirconciso filisteo sarà come uno di loro perché ha insultato le schiere del Dio vivente. Era motivato per il nome di Dio soprattutto, ma Davide poi dice: aspetta, io ho già visto Dio lavorare nella mia vita, io ho già visto Dio dare nelle mie mani un leone e un orso, e questo non è più forte di loro. Il mio Dio era più forte del leone e il mio Dio è più forte di questo nemico. E quindi lui impara dalle battaglie precedenti, che applica gli stessi principi, la stessa fede per problemi futuri. Questo è ciò che dobbiamo fare noi nella vita. Ma qui innanzitutto volevo dire che lui ha degli istinti protettivi. Quando quel leone viene per prendere una pecora, lui incorre dietro, lui insegue. Noi dobbiamo avere degli istinti protettivi nelle nostre famiglie, in questa chiesa, per i bambini del mondo, per la gente del mondo. Dovremmo avere un istinto protettivo, e Davide sente la sua responsabilità e lui vuole essere usato da Dio per portare una vittoria, e nella sua grande fede riesce. Infatti il prossimo punto è questo: lui ha una profonda fede in Dio, una profonda fede che è una fede pura, è una fede innocente. Lui riconosceva alla fine del versetto 36 che versetto 37 Davide soggiunse: l'Eterno che mi libera dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Io mi ricordo che mia mamma diceva: se non avessi mai avuto un problema nella vita, non avrei mai saputo che lui può risolvere i problemi. E quindi mamma aveva visto Dio risolvere i problemi nella sua vita, e quindi non temeva i problemi che si presentavano. E questo è ciò che Davide fa in quella situazione, è quello che noi possiamo fare. Senti, ma noi abbiamo visto Dio vincere, abbiamo visto Dio salvarci da problemi impossibili, eppure la sua potenza ci ha salvati. E così Davide, nella sua profonda fede, applica quello che conosceva di Dio, quello che aveva visto di Dio, lo applica a problemi futuri. E così dobbiamo fare anche noi. Vediamo che lui si mise in gioco con quello che aveva. Dal versetto 38 poi Saulo gli dice: ok, puoi andare. Lui, Saulo, gli dà la sua armatura, Davide cerca di indossarlo, ma poi dice alla fine del versetto 39: non ci sono abituato. Così Davide se la tolse di dosso, dice: no, io non ho bisogno di questa armatura. E quindi nel versetto 40: poi prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente 5 pietre lisce, le pose nella sacca da pastore e un sacchetto che aveva, poi con la sua fionda in mano mosse contro il filisteo. Questo è un punto importante, ascoltate. Lui si mise in gioco con quello che aveva. Noi possiamo dire: ma io non ho l'armatura di un re, io non sono l'uomo più alto di Israele, io non ho le capacità degli altri. Ma Davide non si affidò, non era un problema per lui quello che non aveva, non era capace di fare. Le sue incapacità non lo fermarono, lui prese quello che aveva, la sua sacca, il suo bastone, le pietre lisce, la sua fionda. Dio può usare te con quello che tu sei e quello che tu hai. Devi tu essere solamente il miglior tu che puoi essere nelle mani di Dio. Non devi preoccuparti per quello che tu non sei, non metterti a paragone degli altri, non puoi usare l'armatura degli altri, ma Dio ti ha dato la capacità di fare qualcosa. Mi ricorda Mosè quando Dio lo aveva chiamato. Lui disse: io non sono capace, anche se era un uomo capace, era stato istruito in Egitto, ma lui protestava dicendo: non ce la faccio. E Dio disse: che cosa hai in mano? Un bastone. Lui dice: gettalo a terra e poi riprendilo. E Dio usa Mosè con quel bastone, quello che lui aveva, e Dio vuole usare noi con quello che abbiamo. Secondo me c'è un messaggio importante in questo. Lui si mise in gioco con quello che aveva. Non devi essere un Saul, non devi neanche essere un Davide, anche se oggi ho detto dobbiamo essere ispirati da Davide, ma devi essere il migliore tu che puoi essere con l'aiuto di Dio, e questo ti basterà. Nel versetto 41 al 48 vediamo il coraggio immenso. Lui arriva poi il momento quando lui deve mettere in pratica la fede che aveva dichiarato di avere. E dal versetto 41 lui va incontro al Filisteo. Versetto 42: il Filisteo guardava attentamente e scorto Davide lo disprezzò, perché era soltanto un giovane rossiccio e di bell'aspetto, un bambino carino. Il Filisteo disse a Davide: sono io forse un cane che tu vieni contro di me con dei bastoni? E il Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei. Questo era una battaglia spirituale. Poi il Filisteo disse a Davide: vieni qui e io darò la tua carne agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. Ancora intimidazione. Allora Davide rispose al Filisteo: tu vieni a me con la spada e con la lancia e col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani. La fede di Davide era in Dio, non nella sua capacità, non era neanche nella sua fionda, non era neanche nel suo bastone, ma era in Dio, e lui riconosceva che questa era una battaglia per il nome di Dio. E noi dobbiamo riconoscere che noi affrontiamo oggi delle battaglie per il nome di Dio, e Dio non ci ha chiamati a lanciare sassi a nessuno, ma ci ha chiamati ad essere uomini e donne di principio, credenti di grande fede, di coraggio, che si prende le proprie responsabilità, che si mette un gioco per avanzare il nome in Israele, affinché tutto il mondo sappia che c'è un Dio nel cielo. E il terzo punto qui, dal versetto 49 al 51, è molto semplice. Dio può fare grandi cose con una persona con un cuore secondo il suo cuore. E se tu avrai un cuore secondo il cuore di Dio, Dio può usare te. Il versetto 49: mise la mano quindi nella sacca, ne trasse fuori una pietra. A proposito, lui corre contro il Filisteo. Versetto 49: la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra si conficcò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Così Davide, con una fionda e con una pietra, vinse il Filisteo e lo colpì e l'uccise, benché Davide non avesse alcuna spada in mano. Qui c'è il gigante che minaccia di prendere Davide e di farlo a pezzi con le sue mani, cosa che senz'altro aveva la capacità di fare. Ma Davide aveva uno più grande di Golia alle sue spalle, era Dio stesso. E Dio usa Davide per portare una grande vittoria quel giorno. E la fede di Davide era stata appoggiata da Dio stesso. E quindi lui, Dio può fare grandi cose con una persona con un cuore secondo il suo cuore. E Dio oggi si rallegra nelle scelte di cose stolte del mondo per svergognare le cose savie, 1 Corinzi 1:27. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono. E questo è il motivo, versetto 29, 1 Corinzi 1, affinché nessuna carne si gloria alla sua presenza. Non ci sarà nessun credente che può dire io sono grande. No, Dio usa le cose piccole appunto per dimostrare la sua potenza. Dio ha usato Davide non perché era il più coraggioso di Israele, ma proprio perché era piccolo, che nessuno poteva dire è stata la grandezza di Davide. No, la grandezza del Dio di Davide, che ha usato Davide perché aveva una grande fede. E l'ultimo punto è questo. Innanzitutto avevamo visto i problemi si presentano nella vita anche senza invitarli. Il secondo punto, Dio può usare il più piccolo fra noi per mettere in fuga il nemico. Il terzo punto, Dio può fare grandi cose con una persona con un cuore secondo il suo cuore. E Davide fu sconfitto. E il quarto punto è questo. Dio può usare la tua vita per influenzare molti altri per il bene, se avrai un carattere fedele. Davide e quella vittoria ha influenzato tutta la nazione di Israele. Guardate il versetto 52. Allora gli uomini di Israele e di Giuda si levarono, cioè si alzarono, alzando grida di guerra, e inseguirono i Filistei fino all'ingresso della valle e alle porte di Ecron, i Filistei feriti a morte. Caddero sulla via di Sharim fino a Gat e Ekron, cioè la nazione, l'esercito israelita dietro a Davide, quando hanno visto quest'unico uomo caduto, loro si fecero coraggio e inseguirono il nemico per rimandarli nel loro paese, e quindi li riportarono al loro posto, li inseguirono. Quindi Davide non solo riuscì a sconfiggere il grande nemico con la potenza di Dio, ma influenzò tutto quell'esercito che prima tremava. Tu non sai Dio che cosa farà con la tua vita se la tua vita sarà sottomessa a Lui, nelle sue mani. Tu non sai quanti nemici possiamo mettere in fuga, ma non solo le battaglie che tu vincerai. Quanti altri credenti potranno avere coraggio per via della fede che tu hai avuto? Noi abbiamo una grande responsabilità. Non importa quanto siamo piccoli, il nostro Dio è grande e possiamo avere un cuore secondo il suo cuore e mettere in pratica nelle nostre vite i principi che Davide ha nel suo. Noi dobbiamo volere essere come lui. La conclusione: Dio ha uno scopo in tutto questo, ovviamente. Stiamo leggendo un episodio che accade 3.000 anni fa, ma Romani 15.4 dice che tutte le cose furono scritte in passato, furono scritte per nostro ammaestramento, e quindi c'è una lezione per me in 1 Samuele capitolo 17. E il punto è questo, che Davide si prestò a Dio per essere uno strumento per portare gloria al suo nome. E oggi, come quel giorno, anche oggi, tutti devono sapere che c'è un Dio nel cielo e che non c'è un nemico troppo grande per Lui. Tutti devono sapere che non c'è un credente troppo piccolo per portare gloria al nome di Dio. E tu puoi essere come Davide ed essere uno strumento nelle mani di Dio per la sua gloria. Preghiamo insieme. Signore, grazie.